Una cipolla. Facciamo un orologio a cipolla, no? Che una cipolla sarebbe un po' di... Comunque sì. Mi avete mai visto con questo orologio? No? Mi avete mai visto con questo orologio? Una sola volta, no? Un orologio che ha almeno 80 anni, doppia cassa, che si apre tutto, funziona, catenella d'argento, eccetera. È una cosa importante. Era di mio padre, me lo ricordo da sempre in casa, però mi avete visto una sola volta con questo orologio. Perché? Perché è una cosa importante, è una cosa cara, e usarla troppo si corre il rischio di romperla, di rovinarla, ed è importante magari tenerla un po' riservata, in modo che non si rovini troppo, no? Noi tante volte cosa facciamo? Dobbiamo onorare la Bibbia. Abbiamo le nostre Bibbie, le onoriamo. E in che modo a volte la onoriamo? In questo modo. Ho un enorme rispetto per la Bibbia. L'ho messa sulla scaffale più alta e la spolvero tutti i giorni. E guai a chi me la tocca. No? Facciamo come con questo orologio. È così importante la Bibbia che è meglio non toccarla troppo, perché sennò si rovina. Sennò si può rovinare la copertina, la rilegatura, le pagine si sgualciscono. È troppo importante. La santifichiamo. Cosa vuol dire santificare, secondo l'etimologia biblica? Metterla da parte. Le cose sante sono le cose che mettiamo da parte. Dio ci ha santificati perché ci ha messo da parte per un uso speciale. Noi la mettiamo da parte e basta, la santifichiamo, la mettiamo lì, è così. Quindi riflettiamo un attimo, che cosa conosciamo veramente della Bibbia? Quello che faremo sarà un percorso un po' diverso. Questo argomento lo vedremo in più volte. Oggi vedremo principalmente la parte introduzione e informazione generale sulla Bibbia. Poi nelle prossime predicazioni, nei prossimi mesi, vedremo qualcosa sulla sua attendibilità, cioè evidenze storiche, archeologiche, mediche, eccetera. Qualcosa sulla sua struttura, come è fatta, come il racconto storico contenuto nella Bibbia, e poi vedremo un po' il contenuto dei vari libri un po' a volo d'aquila, cioè molto velocemente, perché se no ci metteremo qualche vita e non è il caso. In alcuni aspetti ovviamente mi sovrapporrò a quello che già Gianni ha fatto nel passato con degli studi il lunedì sera, ma lo faremo in un modo un po' diverso, più discorsivo, più leggero, più veloce. Perché questo? Perché c'è un testo nella Bibbia, se prendiamo un attimo la lettera di Pietro, la prima lettera che Pietro scrive, al capitolo 3 e versetto 15 c'è scritto: riconoscete nel vostro cuore che Cristo è il Signore. Siate sempre pronti a rispondere a quelli che vi chiedono spiegazioni sulla speranza che avete in voi. Quindi per riuscire a dare delle spiegazioni dobbiamo conoscere cose. Se no, che cosa spieghiamo se non le cose non le conosciamo? La Bibbia cos'è? È importante leggerla perché, ma com'è fatta? Ma non lo so, dobbiamo dare delle spiegazioni. La Bibbia è un libro importante. vedremo alcuni aspetti della Bibbia, ma è un libro che ha influenzato moltissimo anche la cultura occidentale. Tanti aspetti della nostra cultura sono influenzati dalla Bibbia. Faccio un esempio. Quando, dopo la guerra, nella prima guerra del Golfo, nel 1990, sono cominciate a comparire le manifestazioni contro la guerra, qual era il simbolo delle manifestazioni contro la guerra? La bandiera della pace. Vi ricordate? Cioè, viene usata ancora adesso. La bandiera multicolore. Perché? L'ho chiesto a un ragazzo una volta. Perché no, è bello, sai, tutti i colori. Dico no, questa è un'origine biblica. L'arcobaleno, i colori dell'arcobaleno. I colori dell'arcobaleno che richiamano che cosa? La pace di Dio con l'umanità. Simbolo biblico. E così tanti altri. Adesso pensiamo anche soltanto il fatto di dire ieri, come è andato l'esame ieri all'università? Mi hanno crocifisso. Che cosa intendiamo dire? Simbologia biblica. E così tante altre, non voglio farlo. Quindi è un libro molto importante, saperlo conoscere. In modo particolare, adesso che non basta più dire è scritto nella Bibbia, perché la Bibbia non è più ritenuta un libro attendibile, un libro vero. È ritenuto molto una favola per bambini. Sì, è un bel libro religioso, vabbè, come tanti altri, mentre la Bibbia è molto di più. Quindi sapere, perché credi nella Bibbia? Perché credi che sia vera? Diamo delle risposte a queste domande. Perché? Perché la parola di Dio? Perché la parola di Dio? Perché c'è scritto dentro? Ritorniamo a girare su noi stessi. Quindi dobbiamo saper rendere ragione e quindi faremo alcune considerazioni. Oggi sarà una parte più introduttiva in generale sulla Bibbia, per alcuni sarà un ripasso di cose già sapute da molto tempo, per altri saranno cose un po' nuove, per altri saranno novità assolute. Sono tutte cose vecchie, già risapute, eccetera, gli permettiamo di sonnecchiare, quindi se vedete qualcuno che sta dormendo non fateci caso, probabilmente sto ripetendo per l'ennesima volta cose che loro sanno da sempre, quindi va bene così. Parola di Dio. Noi diciamo che la Bibbia è la parola di Dio, perché diciamo che la Bibbia è la trascrizione di ciò che Dio ha rivelato di se stesso per permetterci di avere un rapporto con Lui. Diciamo questo, la Bibbia è la parola di Dio perché Dio si è rivelato nella Bibbia, Dio ha fatto scrivere qualcosa per farci sapere tutto? No. Per farci sapere tutto quello che ci serve per avere un rapporto con Lui. Quindi non contiene tutto quello che ci piacerebbe sapere, ma solamente quegli aspetti che ci permettono di conoscerlo, di rapportarci in un modo corretto. Quindi non è piena di curiosità per andare a toglierci tutte i nostri ma mi piacerebbe sapere, c'è scritto nella Bibbia. Tante volte diciamo la Bibbia contiene tutto quello che dobbiamo sapere per il nostro rapporto con Dio. Non contiene tutto quello che dobbiamo sapere per superare l'esame di matematica. Quindi non contiene tutto in senso assoluto, contiene tutto in senso relativo a quello che è il nostro rapporto con Dio. Di conseguenza dovete tenere presente che la Bibbia non è un libro magico, nel quale ci sono formulette magiche, un po' come a volte pensiamo di avere delle formulette magiche, no? Le nostre preghiere spesso si concludono in che modo? Nel nome di Gesù. Quindi pensiamo che quella sia la formula magica per ottenere da Dio quello che vogliamo. Chiedete le cose nel nome di Gesù e le otterrete. Come se fosse una bacchetta magica. Come si fa con i bambini. Ai bambini cosa si insegna? Non so se avete mai notato. Si cerca di insegnare, a dire, quando chiedono le cose, no? Come si chiede? Per piacere. No, allora, finché non dicono per piacere, non gli diamo quello. Così gli insegniamo che le cose chiedono per piacere. Ci sono dei bambini che lo usano come formula magica. Quindi, mi dai la caramella per piacere? No. Ma io te l'ho chiesta per piacere. Noi facciamo le stesse cose a volte con certe affermazioni bibliche, no? Te lo chiede il nome di Gesù, quindi quella è la formula magica. La Bibbia non è un libro magico. Non è un manuale di pronto intervento. Mi è successo questo, andiamo a vedere cosa dice la Bibbia su questo. No. Non è un manuale di procedura civile, penale o un libro di pronto intervento per il pronto soccorso, dove troviamo la risposta per ogni cosa al momento giusto, quindi ci andiamo solamente nel momento del bisogno. Non è un trattato di scienza, anche se contiene degli elementi scientifici. Non è un libro proibito, nel senso che non si può leggere, anche se in Italia per molti anni, fino a pochi decenni fa, era proibito leggere la Bibbia. Questa volta ce lo dimentichiamo. Era proibito leggere la Bibbia. E mi ricordo ancora quando c'è stata la mostra della Bibbia che Ezio aveva esibito una lettera che ha del permesso, se non mi ricordo male, del vescovo che scriveva su richiesta del parroco, concedendo il permesso a una parrocchiana di leggere la Bibbia per scopi storico-culturali, eccetera, eccetera. Cioè, per leggere la Bibbia c'era bisogno del permesso del vescovo. A volte certe cose ce le dimentichiamo. Quindi non è un libro proibito. È un libro complicato? No, non è un libro complicato. Anche se è complesso e molto articolato. Non è un libro complicato. A noi, a volte, ci complichiamo la vita nel volerlo leggere. La Bibbia quindi è la rivelazione di Dio all'uomo e noi dobbiamo conoscerla per conoscerne l'autore. Per conoscere l'autore di un libro dobbiamo leggere i suoi libri. Se non leggiamo i suoi libri non conosceremo mai l'autore. Quindi per conoscere Dio dobbiamo leggere e conoscere la Bibbia. È incomprensibile? È un rebus, come dicevo prima? Un libro complicato? Pensiamo bene, se lo scopo di Dio era quello di farsi conoscere, l'avrebbe scritto in un modo incomprensibile? No. Quando noi vogliamo farci conoscere qualcuno, non gli scriviamo in un modo che quella persona non possa capire. Quindi Dio non ha fatto scrivere la Bibbia in un modo volutamente incomprensibile per complicarci la vita. A volte un approccio molto semplice alla Bibbia, se non diventate come piccoli bambini, ci permette di capire molto di più che non quando noi ci mettiamo davanti alla Bibbia con la nostra mente complicata. Ok, fatto questa introduzione dell'introduzione, andiamo avanti con nome e dati della Bibbia. Come qualcuno saprà, il termine Bibbia deriva dal greco, ta Biblia è il termine greco per indicare che vuol dire i libri. La Bibbia è una raccolta di libri, quindi Bibbia potremmo tradurla come i libri. Cos'è questo? Sono i libri. Alcuni dati su questo libro. È stato tradotto in 400 lingue diverse, in maniera completa, cioè ci sono circa 400 traduzioni della Bibbia completamente, in 400 lingue diverse, l'italiano, l'inglese, il francese e tutte le altre che ci possono essere, e 2200 traduzioni parziali, magari soltanto il Nuovo Testamento, soltanto qualche testo, perché stanno procedendo, perché le lingue del mondo ovviamente sono parecchie, ce ne sono poi diverse migliaia che sono molto, magari, lingue parlate da piccoli gruppi di popolazione a livello tribale, nelle quali non c'è ancora niente di scritto nella Bibbia, anche perché a volte queste lingue di piccoli gruppi non hanno ancora una forma scritta. Quindi tradurre la Bibbia in una lingua scritta che non esiste ancora, esiste soltanto in maniera orale, viene a essere molto complicato. Ogni anno si vendono circa 50 milioni di Bibbie nel mondo, E in Italia le stime parlano tra le 150 e le 200.000 copie vendute ogni anno. Un bestseller assoluto. Ogni anno 150.000 copie della Bibbia vendute. Quando vediamo la Bibbia incominciamo a vedere due cose. Si parla sempre di due testamenti, no? E quando si parla di testamento, cosa ci viene in mente? No? Hai fatto testamento? No? Cioè, chi è morto? Allora, la parola testamento vuol dire accordo, patto, alleanza. Il testamento che cos'è? È una disposizione che viene data per regolare alcune cose. In questo caso viene chiamato testamento, patto, alleanza, quello tra Dio e l'uomo. Quindi, con la parola testamento si indica questo, il rapporto tra Dio e l'uomo, il modo in cui l'uomo deve rapportarsi con Dio. E si viene parlato di vecchio o antico testamento, perché era l'accordo tra Dio e l'uomo basato sull'obbedienza alla legge di Mosè e riguardava principalmente il popolo di Israele. È la maggior parte del libro che abbiamo davanti. Si parla di Nuovo Testamento perché è quell'accordo basato sulla grazia concessa tramite Gesù e riguarda tutta l'umanità. Quindi due cose leggermente diverse. Una si basa sull'altra, ma si parla di vecchio perché riguardava il popolo di Israele, nuovo perché riguarda tutta l'umanità. Uno era basato sull'obbedienza a tutti i codicilli della legge, il nuovo è basato sulla grazia che Dio ci concede tramite la morte di Gesù. Quindi due modi diversi di rapportarsi con Dio, quindi vecchio e nuovo in questo senso. Quando si prende in mano la Bibbia si trova una struttura molto diversa dagli altri libri che prendiamo in mano, perché la troviamo piena di numeri. Numeri, numeretti, e a volte ci troviamo di fronte delle sigle. Due team, 3 diviso 16 meno 17. No? E a questo punto uno rimane un po' perplesso. Dice, cos'è questa roba qua? Potremmo pensare che sia un nuovo piano tariffario della TIM, che se comprate due schede TIM a 3 centesimi vi danno 16 minuti gratis, così. È un'equazione scritta male? Un codice esoterico per pochi adepti? Praticamente niente di tutto questo. È una suddivisione in capitoli e versetti che è stata introdotta per facilitare la consultazione. Come succede con i testi molto importanti, mi ricordo testi come l'Iliade, l'Odissea, eccetera, per andare a vedere, per decidere cosa bisognava leggere, dicevo di andare a leggere e davo il numero della riga, il numero del verso. Quindi da 345 a 523 indicavano, erano stati numerati. Questa numerazione in suddivisione in capitoli e versetti, quindi non è nei testi originali, ma è stata introdotta appena prima del 1600, da un tipografo francese che si è inventato questa storia qua, divisione che è stata poi accettata sia da Calvino per quanto riguarda le Bibbie protestanti, sia poi dalle Bibbie cattoliche e dalla Bibbia ebraica, in modo che c'è stato uno standard, in modo che si sapeva che il capitolo e versetto erano uguali per tutti, almeno questo è uno standard, una delle prime globalizzazioni, standardizzazioni che c'è stata. Tutte le Bibbie, sia quelle protestanti, quelle cattoliche, quelle ebraiche, avevano la stessa numerazione di capitoli e versetti. Ovviamente questo crea delle complicazioni, perché essendo una divisione artificiosa, la divisione è stata messa secondo quello che, secondo quel tipografo poteva andare. Nella lettura dobbiamo stare attenti noi, perché nell'originale non c'era, quindi non è che lì finisce il capitolo e poi incomincia un altro argomento, non è detto, è una continuazione. Noi dovremmo leggere senza fermarci ai capitoli, perché a volte la divisione non riflette veramente un cambiamento di soggetto o di argomento. Quanti libri sono? Sono tanti libri, è una raccolta, abbiamo detto, di libri, e ne troviamo 66 nelle edizioni evangeliche, che riflettono il canone ebraico. Le edizioni evangeliche hanno 66 libri che sono praticamente raccolti in 39 nel Vecchio Testamento e 27 nel Nuovo. Le Bibbie cattoliche, delle edizioni cattoliche, hanno 10 libri in più praticamente, che sono stati aggiunti, sono considerati ispirati, eccetera, eccetera, dopo il Concilio di Trento, dopo la Controriforma, dopo la Riforma di Lutero, c'è stata la Controriforma della Chiesa Cattolica, e al Concilio di Trento, nel metà del 1500, sono stati considerati parte della Bibbia. Ma le Bibbie ebraiche, il canone ebraico, tutto il Vecchio Testamento, e sono tutti libri del Vecchio Testamento, inseriti nel Vecchio Testamento. Il canone ebraico non contiene, cioè gli ebrei non riconoscono quei libri come parte della Bibbia ebraica. Quindi la Riforma protestante ha tenuto il canone ebraico, quello che gli ebrei ritenevano essere i libri ispirati nella loro Bibbia. Quindi questa è la differenza. Se usate e consultate una Bibbia di edizione cattolica, trovate dei libri che nelle Bibbie di edizione evangelica non esistono. Siracide, Maccabei, Tobia, tanto per citarne alcune, che erano libri storici che raccontavano alcune cose del popolo di Israele, ma non erano considerati come parola di Dio. La Bibbia non è caduta dal cielo, diversamente da altri libri sacri di altre religioni, la Bibbia non viene considerata caduta dal cielo, ma è stata scritta da uomini che diciamo essere stati ispirati dallo Spirito Santo. Quindi è stata scritta da uomini. Alcuni testi affermano in maniera specifica che la Bibbia è ispirata da Dio. Paolo, l'Apostolo Paolo, quando scrive a Timoteo, in maniera esplicita dice: ogni scrittura, e si riferisce agli scritti del Vecchio Testamento ovviamente, perché a quell'epoca c'erano solo quelli, è ispirata da Dio. Quindi Paolo afferma che era ispirata da Dio. E la stessa cosa fa Pietro quando dice che le profezie non è che se le sono inventate le persone, ma delle persone hanno scritto guidati, ispirati da Dio. Quindi alcuni testi lo dicono, altri non lo dico in maniera esplicita, altri testi, ma gli autori dicono che Dio gli ha detto di scrivere alcune cose. Quindi non usa la parola mi ha ispirato, ma Dio mi ha detto di scrivere. Quindi il concetto lo ritroviamo nello stesso modo. Ispirata da Dio non vuol dire che le persone erano in trance. Quindi una persona in trance che o la manina meccanica dello spiritismo che scriveva, si muoveva da sola, oppure erano sotto ipnosi o cose di questo genere. Dio ha messo dei pensieri che loro, gli autori, hanno espresso usando la propria cultura, le proprie parole, il proprio linguaggio. E questa è una cosa interessante, perché vuol dire che ogni libro contiene a volte uno stile diverso, è scritto in maniera un po' diversa. Perché? Perché Dio nell'espirazione del pensiero di quello che veniva scritto, non ha azzerato l'intelligenza delle persone che stavano scrivendo. Quindi non erano robot in trance o ipnotizzati, e solamente in alcuni casi viene detto che Dio indicò le precise parole da inserire. Ad esempio i 10 comandamenti, quello di, no, adesso tu scrivi queste cose qui, te lo dico io quello che devi scrivere. Un'altra cosa che vorrei ricordare è che tutta la Bibbia è ispirata, non un po' sì, un po' no. Non è che l'Evangelo di Giovanni è più ispirato del libro di Abdia. Sapete che c'è un libro che si chiama Abdia nella Bibbia, no? Spero che lo sappiate. Se non sapete, ve lo dico io. Esiste un libro, è difficile da trovare, anche perché è mezzo foglio, no? Quindi è difficile da trovare, come una terza lettera di Giovanni, è lunga così, può sfuggire. Non è che una parte è più ispirata dell'altra. A volte ci sono dei libri che ci piacciono di più, ci toccano di più, ci coinvolgono di più. Magari li sentiamo di più emotivamente di altri. Ma non è che sono più ispirati o meno ispirati. Questo cosa vuol dire? Che non è che, no, io leggo soltanto i salmi perché sono quelli che mi piacciono di più e il resto no. Anche il resto è ispirato quanto i salmi. Non confondiamoci le cose. La Bibbia è stata scritta quindi da chi? Chi l'ha scritta? Allora, innanzitutto sono voluti circa 1600 anni per scriverla. Molti libri, i primi libri sono circa del 1500 avanti Cristo, attribuiti solitamente a Mosè, che è vissuto nel 1500 circa avanti Cristo. Gli ultimi libri, l'ultimo libro, l'Apocalisse, le Epistole di Giovanni, il Vangelo, verso la fine del primo secolo dopo Cristo, quindi circa 1500 anni. Calcoliamo che il Vecchio Testamento ha cominciato a scrivere circa nel 1500 avanti Cristo e gli ultimi libri del Vecchio Testamento sono circa del, diciamo, 400 prima di Cristo, quindi circa 1000-1100 anni. Poi per 400 anni non si è scritto niente, e tutto il Nuovo Testamento è stato scritto nel giro di 40 anni, grosso modo. Cioè dal 50 al 90-95 dopo Cristo. Quindi c'è questa grande differenza. Tutto il Nuovo Testamento in una quarantina d'anni, il Vecchio Testamento invece in molti più anni. 40 autori diversi, circa, una quarantina. Molti di questi non si conoscevano, ovviamente, visto che era stato scritto in 1500 anni e non si potevano conoscere tutti. Però alcuni si conoscevano, specialmente, come vedremo, alcuni dei profeti si conoscevano l'uno con l'altro. Vissero in momenti, quindi, storici, politici e sociali diversi, l'uno dall'altro. Mosè viveva in un contesto sociale diverso dall'Apostolo Giovanni, ovviamente, anche se tutti e due erano ebrei. Provenivano da varie culture, educazioni e livelli sociali. Alcuni erano dei re, Davide era un re, altri erano dei pastori, dei coltivatori, dei pescatori, dei medici. La varietà è molto vasta. Queste sono cose che posso farci riflettere, perché nonostante tutte queste cose troviamo una certa unità nella Bibbia. Dice, allora c'è qualcosa che non quadra, perché vuol dire che c'era qualcosa che li univa e uniformava il messaggio. Tutti credevano in Dio, ma non erano perfetti. Quindi troviamo diverse indicazioni su sbagli, errori che hanno commesso grandi personaggi come Davide. Non vengono nascosti gli errori di Davide, o di Salomone, o di Paolo, o di Pietro, eccetera. Il risultato di tutto questo qual è? Abbiamo dei testi che mostrano stili di scrittura molto diversi, alcuni semplici, altri più complicati, altri molto accademici, ma vari, varie forme. Per cui troviamo dei resoconti anagrafici molto noiosi, troviamo descrizioni architettoniche di abbigliamenti molto dettagliate, il tempio che era fatto barboso, perché è fatto così, è fatto così. Ma può farci riflettere una cosa: Dio non ha lasciato le cose al caso, non ha detto vabbè fatemi un tempio come volete voi, no, il tempio lo fate come dico io e vi do tutte le istruzioni precise una per una per dirvi come deve essere fatto. E poi dice vabbè l'abbiamo fatto, come l'avete fatto? Allora c'è la ridescrizione di come erano state fatte le cose, prima magari la descrizione di come dovevano essere fatte, poi la descrizione di come erano state fatte per dimostrare che avevamo fatto le cose come Dio voleva. Quindi un po' noiose, forse sì, ma avevano uno scopo. Norme cultuali, dovete, quando voi uccidete o dovete offrire un sacrificio dovete fare questo, 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 quest'altro. Storia e le epopee di guerra, sogni, profezie, visioni, poesie, libri sapienziali, lettere personali, lettere collettive, biografie, tante forme letterarie. Come ci è pervenuta la Bibbia? Inizialmente era copiata a mano, fu scritta usando pelli, papiri, eccetera, e tutto veniva riscritto man mano che si rovinava. Quindi una copia era, si stava rovinando, allora ne facciamo un'altra copia, e veniva quindi copiata a mano. Gli originali non esistono più. Questo dobbiamo metterlo in chiaro. Però esistono migliaia di copie intere o parziali risalenti a pochi anni, poche del Nuovo Testamento, poche decine di anni o un centinaio di anni dopo che erano state scritte. Può sembrare tanto tempo, ma non lo è. Di libri importanti come libri di filosofia, di Aristotele, di Socrate, di Seneca, il De Bello Gallico di Giulio Cesare, le copie che abbiamo, la copia più antica che abbiamo è di diversi secoli dopo che era successo l'avvenimento, e li riteniamo attendibili. Per la Bibbia la differenza è molto minore e meno tempo c'è tra l'avvenimento e i primi manoscritti, più attendibili sono i manoscritti. Ma di questo ne parleremo la volta prossima. Poi dai papiri, dalla pelle, si è passata alla carta, poi alla digitalizzazione, ai tablet e così via. I supporti sono ovviamente cambiati col tempo. Come furono copiati? Inizialmente fu copiata tutta a mano dagli scribi ebrei, e le regole di copiatura erano strettissime e rigidissime. Se si accorgevano di aver fatto un errore, non si faceva la correzione. Si prendeva, si buttava via tutto e si ricominciava da capo. Se facevi l'errore all'ultima pagina, avevi buttato via mesi di lavoro. Buttavi via tutto e ricominciavi da capo. E come facevano il controllo se non avevano fatto gli errori? La cabala. Nel senso, la cabala era quella disciplina ebraica del conto dei numeri, delle lettere, eccetera. Loro sapevano che nel manoscritto dovevano esserci 2523A, benissimo, quando avevano scritto andavano a contare tutte. Il conto non torna, vuol dire che c'è un errore. Sapevano che la lettera centrale doveva essere la Z, andavano a vedere tante lettere prima, tante lettere dopo, c'è la Z, sì, allora vuol dire che è giusto. Cioè avevano tutto un sistema di controllo molto maniacale del testo, proprio per evitare che ci fossero errori. E se c'è l'errore, non so cosa facevano lo scriba che aveva buttato via un sacco di tempo e doveva ricominciare da capo, ma doveva farlo. Non erano permessi, appunto, errori di nessun tipo. se si commetteva un errore veniva buttato via tutto e si ricominciava. Poi è chiaro che la stampa nel 1500 ha semplificato molto la cosa, bastava fare il controllo una volta e poi tutte le copie erano tutte uguali, ma prima ovviamente non era così. In che lingua è stata scritta? Allora, la Bibbia è stata scritta in lingue ormai scomparse, non esistono più quelle lingue perché sono state modificate. È stata scritta maggior parte del Vecchio Testamento nell'ebraico antico, che era la lingua parlata dal popolo, e l'ebraico antico assomiglia più o meno a quei disegnini che vedete lì. Una parte è stata scritta in aramaico, una parte del Vecchio Testamento dopo la reputazione in Babilonia, la schiavitù, eccetera, che è una lingua simile ma un po' diversa, vedete che i disegnini sono un po' più complicati. Il Nuovo Testamento è stato scritto tutto nel greco antico, sempre disegnini un pochino più familiari, ma lingue che non esistono più, non è il greco parlato adesso, era il greco antico, non è l'ebraico parlato adesso, è l'ebraico di una volta, quindi è un po' diverso. Per cui quello che noi abbiamo sono soltanto delle traduzioni. La nostra Bibbia è una traduzione. E tradurre vuol dire rendere in una lingua quello che viene detto in un'altra. E non è così semplice, come ben sa Mara. Fare una traduzione non è così semplice, perché non è che si può fare col computer, di dire, allora, questa parola in italiano è così, in inglese è così, faccio una traduzione. No, perché a volte in una lingua le cose vengono dette in maniera diversa. In effetti esistono tre sistemi di traduzione. Noi possiamo tradurre le cose in tre modi. Uno è la traduzione letterale, cioè si cerca di fare una traduzione letterale proprio precisa per rispettare la costruzione grammaticale, logica e periodale dell'originale. Ma già chi ha studiato un po' d'inglese sa che in inglese le cose si dicono diversamente, la costruzione delle frasi è diversa da quella italiana. Se noi traduciamo rispettando la costruzione inglese non ci capiamo niente in italiano, però può essere, è un modo per tradurlo. Può esserci le equivalenze dinamiche, cioè non traduciamo letteralmente, ma cerchiamo di rendere il concetto che veniva espresso in ebraico, lo traduciamo, lo stesso concetto, non le parola per parola, lo traduciamo in italiano. Oppure ci sono le parafrasi, che sono una forma ancora più libera di traduzione, molto interpretata. Quindi faccio la traduzione, dico con parole mie quello che mi sembra che il testo voglia dire. Non esistono traduzioni ispirate, quindi questa è la traduzione ispirata da Dio. No, Dio ha ispirato gli originali, non le traduzioni. Quindi ognuno deve trovare quello che è la traduzione che più si adatta alle sue necessità. Per uno studio molto profondo, letterale, magari ci vuole un certo tipo di traduzione. Per una lettura così veloce, magari un'altra traduzione può andare meglio. Alcune difficoltà nelle traduzioni possono essere importanti e interessanti. Un problema o una difficoltà sono le differenze culturali e semantiche. Cioè, nella Bibbia, facciamo un esempio. In Giudici, capitolo 3, versetto 34, viene parlato di un re, è un racconto, che... allora, no, il versetto non è il 34, è il 24, ho sbagliato lì, che dice, quando fu uscito vennero i servi, ed ecco che le porte della sala di sopra erano chiuse con il chiavistello, e dissero, certamente egli fa i suoi bisogni nello stanzino della sala fresca. Traduzione italiana. L'originale non dice questo. Questa è una traduzione con le equivalenze dinamiche. Sapete cosa dice l'originale? si sta coprendo i piedi. Il re si sta coprendo i piedi. L'ebraico è una lingua molto creativa. Chi si copre i piedi? Come fai? Quando vai a fare i tuoi bisogni, ti copri i piedi, perché ti svesti. Cioè, pensiamo che noi, fisicamente, quando andiamo in bagno, no? Ci copriamo i piedi, i piedi restano coperti. Nell'originale c'è si sta coprendo i piedi. Ora, se noi traduciamo, traduzione letterale, si sta coprendo i piedi, cosa capiamo? Oppure, c'è un altro episodio. Davide, che a un certo punto si arrabbia con delle persone che non gli volevano, lo volevano aiutare, l'episodio è raccontato nel primo libro di Samuele, dice adesso vado e ammazziamo tutti i maschi di quella tribù. No? Capitolo 25, versetto 22, dice così tratti Dio i nemici di Davide con il massimo rigore, fra qui e lo spuntare del giorno di tutto quello che gli appartiene non lascerò in vita un solo uomo. Non dice così l'originale. L'originale dice un'altra cosa, in ebraico. Dice, non lascerò vivere nessuno che urina sui muri. Chi è che urina sui muri? Non le donne. È molto difficile farlo. Gli uomini, il concetto era quello. Cioè, indicare nell'ebraico il concetto di maschio era espresso con la persona che urina sui muri. Capite? Quindi difficoltà nelle traduzioni di questo tipo. Poi ci possa essere il discorso traduciamo o traslitteriamo? Cioè, traduciamo la parola o traduciamo lettera per lettera? Per il battesimo è stata scelta la traslitterazione, per esempio. Battesimo deriva dal greco baptismos, che vuol dire immersione. Per qualche ragione il traduttore non ha tradotto immergere, ha messo battesimo, ha preso la parola e l'ha messa uguale. Cosa facciamo? Diacono. Diacono è una traslitterazione, non è la traduzione. La traduzione sarebbe servo. Cose di questo genere. Quindi difficoltà di questo tipo. Oppure pensiamo a difficoltà di altro tipo. In ebraico non c'erano le vocali. Beh, problema tradurre quando ci sono le vocali, eh? Perché devi sapere le parole a memoria. Pensiamo ai nostri codici fiscali. No? Noi pensiamo a questa parola. Cosa c'è scritto? Può essere, siccome le vocali non erano indicate in ebraico, all'interno potevano essere messe le vocali che si volevano, perché il ricordo era soltanto mnemonico, orale, non era scritto. Quindi davanti a GMM noi potremmo tradurlo come gemma, gomma, gamma, gemme. Ma andrebbe sempre bene, capite che il traduttore dice, ma lì c'era stato scritto gemma, gomma, gamma o gemme? Ma. Oppure, prendiamo anche un'altra, NDR. Cosa ha scritto NDR? Eh? Come? Nota del redattore. No? Oppure potremmo trovare Andrea, andare, anidro, inodore, nadir. Tutte che potrebbero essere indicate dalla stessa sigla, NDR. Questo spiega il nome Dio. Siccome Dio, non nominare il nome di Dio in vano, gli ebrei non hanno mai nominato il nome Dio, come riportato nella Bibbia, il famoso tetragramma, come si chiama, qui non si sa più come si chiamava Dio. Si sa tanto quali erano le consonanti. Ma come si pronunciava queste consonanti? Buh, non si sa. E poi sono state fatte varie ipotesi. L'assenza di punteggiatura è un altro problema. Perché quando non ci sono spazi e virgole, punti, e tutto è scritto uguale, come si dividono le frasi? Troviamo scritto quello. Chiama la vita. Cosa c'è scritto? Potremmo dividere in vari modi. No? Chi ama la vita, chiama la vita, chiamala vita. Uno che si trova a dover tradurre, dice cosa traduco? Capite le difficoltà delle traduzioni di queste cose? La Bibbia è attendibile? Sì, la Bibbia è attendibile, ci possiamo fidare, anche se l'ispirazione non si può provare, nel senso di una dimostrazione di tipo matematico. Però vedremo la prossima volta delle evidenze di tipo archeologico, medico, personale o soggettive, profetiche, geografiche, nella trasmissione dei dati, eccetera. Questo lo vedremo la volta prossima, quindi non anticipiamo niente di questo. Vediamo di concludere. Se il libro più importante per noi è la Bibbia, dovrebbe essere quello che conosciamo meglio. Se è il libro più importante per noi. Se è il libro più importante per noi, la nostra negligenza nel farlo non è giustificabile. Quindi riflettiamoci. Quando chiediamo a Dio di farci conoscere la sua volontà, Signore fammi capire quello che vuoi da me, Signore voglio fare la tua volontà, Signore rivelati. Il punto di partenza è la conoscenza della Bibbia. Quindi è importante uno studio serio e approfondito per sapere come collegare le varie cose, l'una con l'altra. È vero che noi possiamo imparare qualcosa anche spulciando la Bibbia. Le giochiamo qui, le giochiamo lì, qualcosa magari impariamo, ma la somma degli insegnamenti nel suo insieme è molto di più della somma dei singoli punti, perché conoscendo come collegare le cose capiamo le cose in maniera molto molto migliore. Deuteronomio c'è scritto: ascolta dunque Israele e abbi cura di metterli in pratica, sta parlando dei comandamenti, affinché tu sia felice. Ascolta Israele, l'Eterno, il Dio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai, quando ti alzerai, ti legherai la mano come un segnale, ti saranno come un frontale fra gli occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Non dobbiamo farlo letteralmente. Gli ebrei l'hanno fatto letteralmente. E quindi hanno cominciato a mettere le mezuzah sugli stipiti delle porte, delle teche con dentro dei versetti biblici, dei testi biblici, li scriverai sui stipiti e loro hanno scritto. Ora, è una cosa figurata, niente di male nel farlo, ma ha uno scopo, ricordiamocelo, non è un rito. Te li scriverai come frontali tra gli occhi e te li legherai la mano, e gli ebrei lo hanno fatto. Scatolette legate sulla fronte con dentro i testi biblici e una striscia avvolta sul braccio per ricordare, diventa una tradizione. Non deve diventare una tradizione, ma è il segnale, averli sempre in mente. Proposte e suggerimenti. Paolo scrive a Timoteo: dedicati alla lettura. Di Esdra veniva detto che lui si dedicava con tutto il cuore allo studio e alla pratica della parola di Dio. Quindi noi cosa possiamo fare? Tre suggerimenti. Uno è di leggere, ad esempio, un libro di approfondimento. Ad esempio, la Bibbia per tutti, For Dummies, che edito da Oepli e Casa della Bibbia, un libro molto semplice da leggere, molto bello, dove trovate un sacco di informazioni e in generale sulla Bibbia. Quindi questo è un'idea, leggerlo per conoscere di più la Bibbia. Un altro è quello di leggere la Bibbia con un semplice supporto e guida, e questo potrebbe essere usare questa edizione della Bibbia, Bibbia Live, che dà delle dritte per l'interpretazione, per la comprensione di ogni libro, ed è dà delle indicazioni molto semplici e molto stimolanti. È stata scritta in modo particolare per dei giovani, ma il testo è quello, con degli spunti particolari, molto bello e interessante, può aiutarci nel farlo. Oppure prendere un testo più discorsivo, più una parafrasi, che ad esempio la TILC, l'edizione TILC, la traduzione interconfessionale in lingua corrente, che adesso non ho qui con me da farvi vedere. Linguaggio molto semplice, scorrevole. Suggerimenti. Ma conosciamo meglio la Bibbia. Questo è lo scopo. La volta prossima vedremo di più gli aspetti ma la Bibbia è attendibile, possiamo crederci, è vera, come faccio a capire e a sapere se quello che dice è attendibile o no? Quindi la volta prossima approfondiremo di più questi aspetti. Nel frattempo, pensiamoci, potrebbero essere delle idee per iniziare a leggere la Bibbia in un modo un po' diverso.